Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport. Dopo un'assenza un po' più lunga rispetto al solito, torniamo e lo facciamo in grande stile, perché ci sono belle cose da commentare, almeno per quanto riguarda l'Italia. Infatti qualche settimana fa abbiamo vinto la Coppa Davis per il terzo anno consecutivo, e questo weekend Fornaroli si è laureato campione del mondo in Formula 2. Lui, un pilota che sembra ormai essere affermato, infatti dopo aver vinto l'anno scorso il campionato di Formula 3 sembrerebbe essere quasi pronto per la Formula 1, anche se al 90% l'anno prossimo non avrà a disposizione una macchina nella massima categoria automobilistica al mondo. Questo perché comunque praticamente tutti gli slot sono già stati occupati, ma ci auguriamo che per il 2027 possa invece trovare uno spazio che si merita, soprattutto dopo queste due stagioni straordinarie. Parleremo poi di Formula 1, perché ovviamente il campionato è ormai giunto al termine, nel senso che manca una sola gara e ci sono tre contendenti al titolo, e parleremo anche di basket. Infatti ci sono da commentare tutta una serie di cose. Nella seconda parte di puntata parleremo di sport locale, quindi di Serie B e di Serie C, con un Monza che è sempre più primo in classifica, è sempre più capolista, e non dico che abbia messo un'ipoteca sul campionato, perché è ancora decisamente troppo presto per parlare di ipoteca, però comunque ha mandato un bel messaggio alle altre contendenti al titolo. E nell'ultima parte parleremo finalmente di Olimpiadi, perché siamo ormai a dicembre, quindi il mese invernale per eccellenza, e quindi manca sempre meno all'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Prima di iniziare però è doveroso anche ricordare Nicola Pietrangeli, tennista che ha scritto la storia del tennis e che purtroppo è venuto a mancare qualche giorno fa. In questi casi ovviamente le parole forse sarebbero troppo superflue, però è doveroso anche ricordarlo, soprattutto noi che siamo una trasmissione che ha come tema centrale quello dello sport, quindi lui che è stato il primo a vincere un italiano a vincere uno slam, quindi davvero un dispiacere purtroppo che sia venuto a mancare, però viene a mancare anche in un momento in cui il tennis italiano vive un periodo assolutamente d'oro, di cui dopo parleremo tramite la Coppa Davis.
Max Verstappen sull'ultima chicane per andare a affrontare adesso l'ultima piega verso sinistra per chiudere un weekend nuovamente con la firma sul capolavoro. Arriva adesso la sua, Max Verstappen vince il Gran Premio di Las Vegas per la seconda volta in carriera.
Quindi parliamo di Formula 1. Infatti questo weekend si è disputato il Gran Premio del Qatar, Gran Premio vinto in maniera assolutamente sorprendente da Max Verstappen, in seguito a una gara in cui non partiva affatto favorito. Infatti è arrivato in Qatar da assoluto sfavorito, non sembrava che la macchina, che la Red Bull, potesse essere competitiva in una pista come il Qatar, che era ovviamente pro McLaren. Infatti le due McLaren nelle prove libere del venerdì volavano, come sono volate anche nelle qualifiche. Infatti Oscar Piastri aveva conquistato la pole position, e poi anche nella garetta del sabato Oscar Piastri si era aggiudicato la vittoria. E anche per quanto riguarda le qualifiche del sabato, le qualifiche per poi la gara lunga, le due McLaren avevano fatto 1-2, per cui c'erano tutti i presupposti per assistere a una vittoria da parte di una delle due McLaren, e quindi praticamente per chiudere il mondiale, perché se Lando Norris fosse arrivato in prima posizione avrebbe vinto aritmeticamente il mondiale, e anche se fosse arrivato secondo con qualche combinazione sarebbe riuscito a aggiudicarsi il titolo già in Qatar. Questo però non è accaduto, perché la gara ha riservato tantissime sorprese. Infatti al settimo giro Nico Hülkenberg è andato a muro, ritiro ed è stato costretto al ritiro, il che si è tradotto in safety car, e la safety car al settimo giro ha dato l'opportunità ai piloti di smarcare una sosta. Cosa intendo per smarcare una sosta? Ora, per chi magari non fosse molto pratico di Formula 1, per il Gran Premio del Qatar, a causa dell'usura troppo esagerata delle gomme, la FIA aveva ordinato questa cosa, che tutti i piloti sarebbero dovuti fermare dopo 25 giri, che quindi avrebbero potuto fare con un determinato set di gomme solamente 25 giri. Se ne avessero fatti di più sarebbero stati squalificati. Il Gran Premio aveva un totale di 57 giri, il che significava che fermarsi al settimo giro avrebbe permesso ai piloti di smarcare una sosta, perché fare una sosta sotto safety car voleva dire sostanzialmente non perdere tempo, dato che se sei sotto safety car il tempo del pit stop si dimezza e poi tu puoi allinearti con il gruppo, quindi con coloro che non si sono fermati. E fare al settimo giro significava poi poter doverne fare un altro al 32esimo, e poi fino al 55esimo potevi andare con quel set di gomme. Quindi tutti hanno deciso di fermarsi, anche Max Verstappen, tutti tranne le due McLaren, che sorprendentemente hanno deciso di rimanere fuori e quindi sono state sostanzialmente ingannate da questa cosa gli si è ritorsa contro, perché sostanzialmente Verstappen ha potuto smarcare così una sosta e sostanzialmente ha potuto guadagnare 20 secondi che si perdono al pit stop in maniera proprio così banale, e quindi è riuscito poi a vincere la gara. Quindi una strategia favolosa quella della Red Bull, da premiare anche la Schmidt, che sarebbe la stratega della Red Bull, volto ormai noto all'interno del Circus, perché è una delle strateghe probabilmente migliori in circolazione. Farebbe comodo alla Ferrari, visto che di certo in Ferrari non si brilla per strategie. Comunque veramente la Red Bull in un modo o nell'altro riesce sempre ad ottenere risultati strabilianti, come quello ottenuto a Las Vegas due settimane fa con la vittoria di Verstappen, dopo che in realtà era arrivato dietro alle Red Bull, che però sono state squalificate. Oppure quello del Brasile della settimana ancora prima, in cui Verstappen partiva dalla pit lane ed è riuscito ad arrivare terzo. Quindi insomma, una Red Bull che riesce sempre a rimanere in vita e che arriva all'ultimo Gran Premio, quello di Abu Dhabi, con un Max Verstappen incredibilmente ancora in lotta per vincere il titolo piloti, e nel caso in cui dovesse riuscirci sarebbe probabilmente l'umiliazione più grande della storia per la McLaren, che ricordiamolo, fino a qualche Gran Premio fa aveva un vantaggio con Oscar Piastri di 104 punti proprio su Verstappen.
Sì, hai detto bene, questo distacco così ampio mangiato in una manciata di gare è davvero qualcosa di clamoroso, mai visto prima, ma questo è un po' quello che definisce quello che è Max Verstappen, ovvero un fenomeno indiscusso, uno dei migliori di sempre. Adesso si gioca tutto all'ultima gara, come era stato in quel mondiale vinto all'ultima gara con Hamilton col giro bonus dopo la safety car. Insomma, adesso la classifica, alla fine, a proposito di classifica, non c'è tanto da dire. Alla fine tra Norris e Piastri ci sono 16 punti tra il primo e il terzo, quindi c'è davvero un distacco minimo. 408 punti Norris, 396 Verstappen e 392 Piastri, quindi alla fine adesso è vincere e sperare che qualcuno esca, vada fuori, che succeda qualcosa. Sono tutti e tre dei piloti clamorosi, soprattutto appunto Max Verstappen, che è stato in grado di mettere a segno questa rimonta che sembrava impossibile, e l'ha resa possibile con l'esperienza, ma anche con appunto proprio la sua tecnica, la sua potenza.
Sì, davvero un Verstappen straordinario. Ovviamente settimana prossima registreremo la puntata in cui sapremo chi si è giudicato il titolo di campione del mondo. Non so quale sia la tua preferenza, io ho sempre avuto una stima particolare per Norris fin da quando è arrivato in Formula 1, mi è sempre stato molto simpatico, quindi credo che faccia il tifo per lui, però se dovesse vincere Verstappen c'è veramente da dire chapeau, perché sarebbe una rimonta clamorosa, forse la migliore nella storia e che entrerebbe veramente nelle pagine della storia della Formula 1. Piastri invece lo vedo un pochino sfavorito, perché comunque 16 punti sono veramente, veramente tanti da recuperare, però ad ogni modo vedremo quello che potrà accadere. Poi settimana prossima magari faremo anche un bilancio sulla stagione Ferrari, che però veramente stendiamo un velo pietoso.
Sì, della Ferrari ormai non ne parliamo più, perché davvero non c'è assolutamente niente da dire. Chissà se magari l'ultima gara sarà finalmente una vittoria a Ferrari, ma ne dubito fortemente, no? Non si può nemmeno più sperare in una vittoria per la Ferrari, perché è davvero davvero imbarazzante quest'anno. È stato davvero indecente, anche perché comunque al di là della macchina che è buona, che finalmente quest'anno a inizio stagione si pensava che finalmente sarebbe stato l'anno buono con una macchina
competitiva,
ma al di là di questo i due piloti erano Leclerc e Lewis Hamilton, e se non si vince nemmeno con loro due, non so più dove può andare la Ferrari a parare. Vedremo cosa ci riserverà la prossima stagione a questo punto. Ed è la quarta stagione che diciamo questa frase, però è così.
Parlando invece di Formula 2, c'è qualche italiano che ci dà delle soddisfazioni oltre a Kimi Antonelli in Formula 1, ovvero Fornaroli. Fornaroli che l'anno scorso si era laureato campione del mondo in Formula 3 e che quest'anno si ripete in Formula 2, uno dei primi a riuscire in questa impresa, cioè a vincere in due anni consecutivi Formula 3 e Formula 2. C'era riuscito Piastri qualche anno fa, e tra l'altro oggi Piastri si gioca il campionato del mondo in Formula 1. Speriamo che anche Fornaroli possa dire così un giorno. Purtroppo non sarà l'anno prossimo, verosimilmente, perché quasi tutti gli slot in Formula 1 sono occupati e quelli che ancora sono da decidere è difficile che possano optare per Fornaroli, sulla quale però c'è stata qualche indiscrezione che parla per lui di un futuro nel 2027. Non so bene dove possa essere questo futuro, forse in Ferrari nel caso in cui Hamilton dovesse ritirarsi la prossima stagione. Ricordiamo che Hamilton aveva appunto questo biennale, credo con l'opzione di un terzo anno, quindi magari potrebbe esserci una separazione tra la Ferrari ed Hamilton, magari Hamilton si ritira e potrebbe esserci questo clamoroso upgrade di Fornaroli in Ferrari. Sarebbe molto bello vedere un pilota italiano, per di più così competitivo, in Formula 1, altrimenti comunque sappiamo che dall'anno prossimo entrerà anche Audi in Formula 1, anche se in questo momento ha optato per due piloti più d'esperienza, ovvero Perez e Bottas. Insomma, non sappiamo cosa riserverà il futuro a questo giovane ragazzo, che però sta dimostrando tutto il suo talento e che si deve godere il presente, perché quest'anno ha vinto un campionato del mondo veramente straordinario. Arrivato primo con 211 punti, il secondo Crawford ne dista un bel po', ne dista 41 a 170, quindi davvero complimenti a Fornaroli.
Sì, complimenti a Fornaroli che alla fine in questo campionato molto, molto equilibrato l'ha vinta mettendo a segno 3-4 gare consecutive, 3-4 vittorie consecutive appunto. Che poi gli hanno fatto prendere il distacco. Adesso manca in realtà una gara, ma ormai il distacco è consolidato. Chissà che magari potrà entrare in Formula 1 già dal 2026 come terzo pilota, perché potrebbe esserci anche questa opzione, quindi essere il pilota di riserva e comunque provare le macchine.
Sento di aver fatto qualcosa di importante, ma come ho detto prima, non da solo, siamo una squadra molto unita che ha lottato veramente dal primo all'ultimo istante questi giorni e ha raggiunto qualcosa di incredibile tutti insieme. Ogni minuto che abbiamo passato qua insieme è stato significativo per me e ho imparato tante cose che mi stanno dando la forza nel migliorarmi sempre più.
Parlando invece di tennis, come abbiamo sentito, è stata straordinaria la vittoria dell'Italia in Coppa Davis, un'Italia che si conferma al vertice del panorama tennistico mondiale, un'Italia che conferma quella che è la sua epoca d'oro. Infatti riesce a vincere la Coppa Davis al termine di un percorso quasi perfetto in cui non ha mai perso una partita. Infatti ricordiamo, per chi magari non fosse esperto di tennis, come funziona la Coppa Davis. La Coppa Davis è una competizione che si gioca tra nazionali, ciascuna nazionale convoca i suoi migliori tennisti nella classifica ATP e si giocano tre partite, si fa al meglio delle tre. Le prime due partite sono disputate dai primi due tennisti della classifica del ranking ATP che giocano in singolo e al termine delle due partite, nel caso fosse finito 1-1, quindi nel caso in cui una partita l'avesse vinta il tennista di una nazionale, l'altra partita il tennista dell'altra nazionale, c'è la sfida di doppio, quindi i due tennisti del doppio si affrontano e chi vince quella partita sostanzialmente si aggiudica la qualificazione al turno successivo. E l'Italia non ha mai perso una partita, ha perso qualche set con i suoi tennisti, ma non ha mai perso una partita. Infatti il doppio non è mai dovuto intervenire, non è mai dovuto scendere in campo e dimostrare tutto il suo talento, che forse è anche un peccato perché l'Italia nel doppio ottiene sempre grandissimi risultati. Ad ogni modo, veramente complimenti a questa nazionale che si conferma al vertice del panorama tennistico mondiale anche senza i suoi due migliori tennisti, ovvero almeno per quello che dice la classifica ATP, ovvero Sinner e Musetti. Infatti Sinner aveva già detto che non avrebbe partecipato a questa Coppa Davis e come al solito aveva ricevuto anche tante critiche, ne avevamo parlato qualche mese fa qui a Bip Sport, avevamo anche criticato coloro che avevano criticato Sinner, perché erano ovviamente critiche assolutamente senza alcun tipo di senso, mosse da gente che evidentemente di tennis non capisce molto e non conosce le dinamiche del tennis.
Ma
sicuramente
proprio anche di sport in generale.
Sì,
cioè,
è vero. E poi invece Musetti purtroppo aveva rimediato un infortunio proprio in prossimità dell'inizio della competizione. Cioè, nonostante l'Italia ha ottenuto una straordinaria vittoria.
Sì, comunque già da tre anni, ovvero tre anni di fila in cui l'Italia ha vinto la Coppa Davis, si vede quanto l'Italia, oltre a Sinner, abbia un gruppo di tennisti davvero formidabili. E quindi davvero complimenti a questi ragazzi e soprattutto chissà che magari qualcuno di loro lo potremo vedere in un punto alto della classifica ATP nei prossimi anni, perché comunque sì, ci sono ragazzi un pochino più esperti come per esempio Berrettini, ma poi anche ragazzi più giovani e con un grande futuro, con una grande personalità e secondo me potrebbero arrivare anche più in alto.
Sì, sicuramente hanno confermato la loro forza, la loro bravura, soprattutto per Berrettini. È stato un po' il suo riscatto dopo anni comunque abbastanza complicati tra infortuni che lo hanno tenuto spesso fuori, che non gli hanno permesso di rendere al meglio in campo. È riuscito a disputare lui un torneo perfetto, lui non ha mai perso un set. E il suo compagno di squadra, ovvero Cobolli, si è dimostrato anche lui un talento veramente cristallino. Non è sempre stato impeccabile, però ci ha regalato veramente delle emozioni straordinarie, soprattutto in semifinale, dove l'Italia si è imposta sul Belgio per 2-0 dopo appunto una prima partita di Berrettini perfetta che ha vinto per 6-3-6-4. Cobolli durante la seconda partita ha vinto il primo set per 6-3, ha perso il secondo set per 7-5 e poi ha vinto il terzo set per 7-6 vincendo al tiebreak per 17-15 e compiendo una rimonta veramente straordinaria. Quindi tanti complimenti a questi ragazzi che ci auguriamo possano rimanere sul tetto del mondo anche per i prossimi anni.
E soprattutto complimenti a Cobolli per esultanze e conferenze stampa varie.
Italia del basket con il nuovo allenatore e il nuovo staff pronta per l'esordio, qualificazioni mondiali, e ogni lungo viaggio comincia con un piccolo passo. Non possiamo e non dobbiamo trarre alcun tipo di conclusione, men che mai definitiva, da questa sconfitta degli azzurri, però è evidente che questa è una partita persa dall'Italia.
Si è fatta subito molto ripida la salita degli azzurri verso il mondiale, ora la prima difficile trasferta per recuperare il terreno perduto. Lituania-Italia, qualificazione alla Coppa del Mondo 2027, seconda giornata del gruppo D. Procida tiene sul primo tentativo di fuga di Zemaitis, che però si costruisce lo spazio per prendere e segnare il tiro da tre punti, 7-0 Lituania. Sotto i tabelloni, Tonut non ferma il palleggio, va fino in fondo, Stefano Tonut, vantaggio Italia. 8 secondi per chiudere l'azione, Velisca contro Tonut, 1-1, passo arretramento, tiro da tre punti, lo segna Velisca con l'istinto del killer, clamorosa tripla di Arnas Velisca e la Lituania più uno. Si butta dentro Menion, può andare fino in fondo e segna il canestro del vantaggio, 7.5 per la Lituania, tiro difficilissimo di Velisca che lo va a rimbalzo di Tonut ed è finita, vince in Lituania, l'Italia rimette in piedi la corsa verso il mondiale, 82-81.
Esordio amaro per l'Italia di Luca Banchi, il tecnico italiano appunto era la sua prima partita sulla panchina azzurra. persa però 81-76 contro l'Islanda. L'Islanda che come italiani siamo abituati abbastanza a battere tra amichevoli, tornei di qualificazione vari. Questa volta però è andata male. L'Italia in realtà è sempre stata lì, è andata sopra di 5, è andata sotto di 5, ma poi nell'ultimo negli ultimi minuti sono stati fondamentali i canestri di Fredriksson per l'Islanda, che hanno condannato appunto l'Ital Basket alla prima sconfitta in quello che è il torneo di qualificazione per i mondiali dell'anno prossimo. Seconda partita che invece va leggermente meglio, almeno per il risultato, 82-81 contro la Lituania. Lituania che comunque è sempre stata una grande nazionale, anzi soprattutto da affrontare a casa loro sono davvero tosti, e poi comunque anche senza i big che erano impegnati in NBA, Eurolega, comunque solitamente in questi tornei i migliori giocatori non vengono mai chiamati. Infatti l'Italia giocava un po' con le seconde linee, ecco, uno tra tutti, Fontecchio, non era appunto andato a giocare in nazionale. Comunque appunto la Lituania ci ha dato del filo da torcere, soprattutto con Sargiunas, che nel turno prima aveva fatto qualcosa di clamoroso segnando 9 punti negli ultimi secondi contro la Gran Bretagna, un'impresa alla Reggie Miller o Tracy McGrady. Quindi appunto queste imprese con rimonte in solitaria negli ultimi secondi. Proprio Sargiunas appunto aveva messo 18 punti a referto contro l'Italia. Dall'altra parte però, dal lato azzurro, ha risposto un grandissimo Gabriele Procida con 24 punti, una grandissima partita per il giocatore ora in forze al Real Madrid, che appunto ha dato prova di tutto il suo talento, giocatore giovane che però già da tempo gioca in nazionale. Quest'estate agli europei si era un po' anche lamentato del tempo di gioco, ci eravamo lamentati noi del suo scarso impiego con Pozzecco. Adesso che appunto non c'erano i big, ecco, è riuscito a dar prova di tutto il suo talento anche in nazionale. Chissà che questo non può essere un punto di ripartenza per appunto Gabriele Procida. Come abbiamo sentito, quindi Danilo Gallinari si ritira dal basket giocato. L'ha comunicato lui tramite i suoi profili social con un video molto emozionante su Instagram. Ringrazia il basket per quello che è stato per lui nella sua vita e per essere quello che è stato, ovvero un giocatore gigantesco, capace di fare giocate clamorose. Uno su tutte mi viene in mente un canestro in contropiede quando giocava ai Denver Nuggets, un canestro senza alcun tipo di senso in cui lancia la palla praticamente a casaccio per aria e riesce comunque a metterla nel canestro nonostante il fallo, e questo è anche un po' Danilo Gallinari, un giocatore con un talento clamoroso che però appunto era arrivato alla fine, 37 anni, nato tra l'altro l'8 agosto 1988, 8888, infatti il suo numero è sempre stato l'8 per tutta la sua carriera. Uno dei migliori giocatori italiani della storia, ha giocato tantissimo in NBA, è partito dall'Olimpia Milano. Tra l'altro qualche giorno fa aveva scherzato in un'intervista dicendo che aspettava la chiamata di Pepe Poeta, che da poco è diventato allenatore dell'Olimpia Milano dopo l'addio di Ettore Messina. Appunto suo amico gli aveva detto: aspetto la tua chiamata, scherzando ovviamente, sapeva già che probabilmente sapeva già che sarebbe ritirato. E questo è quindi mancato il ritorno in Italia, ma secondo me è giusto così. Esperienza quindi chiusa con l'europeo di quest'estate, in cui ha giocato poco, sia perché non era più il giocatore di una volta tecnicamente, sia perché il fisico non gli permetteva più di fare così tanto, anche se comunque contro la Slovenia mi ricordo che aveva fatto una grandissima partita nonostante la sconfitta dell'Italia. Come ha potuto aiutare gli azzurri è stato in grado di farlo. Ripercorrendo velocemente la sua carriera, gioca per i primi anni all'Olimpia Milano, poi tra l'altro nel 2008 viene scelto al draft NBA dai New York Knicks, poi fino al 2011 è stato a New York, poi è tornato all'Olimpia Milano per poi tornare oltreoceano con i Denver Nuggets prima, poi i Clippers, i Thunder, gli Hawks e poi verso la fine Boston Celtics, dove non ha mai giocato perché si è rotto il ginocchio forse addirittura in estate durante gli allenamenti prestagione, poi Washington in cui ha giocato solo 26 partite, Detroit, Milwaukee e poi appunto era andato ai Vaqueros de Bayamón, squadra caraibica, dove è, tra l'altro è riuscito a vincere il suo ultimo trofeo, ovvero il campionato nazionale. E poi appunto aveva giocato quest'estate con la nazionale, da cui poi si era ritirato e poi appunto negli ultimi giorni è arrivato il ritiro ufficiale dal basket giocato nella sua interezza. Quindi dispiacere che una leggenda si sia ritirata, però solo applausi appunto per Danilo Gallinari. Parliamo adesso del Monza, Monza che appunto sta giocando in Serie B, tra l'altro si trova al primo posto con 30 punti raccolti in 14 partite giocate, 9 vittorie, 3 pareggi e solo 2 sconfitte, ed è la miglior difesa del campionato insieme al Modena. Non è il miglior attacco perché, come avevamo già detto in altre puntate, è una squadra che vince molte partite 1-0, 2-1, quindi segnando poco ma giocando tanto. Ci eravamo lasciati, se non vado errato, con la vittoria per 3-0 contro il Palermo. Aveva poi giocato contro lo Spezia in casa 1-0 nonostante l'espulsione. Il 9 novembre era arrivata la vittoria sul campo del Pescara per 2-0, e poi vittoria col Cesena in casa 1-0. L'ultima partita giocata nell'ultimo turno il 30 novembre era finita 2-2 contro la Juve Stabia. Partita in realtà molto equilibrata, in cui ha segnato prima il Monza, aveva pareggiato la Juve Stabia, poi ancora il Monza e poi aveva pareggiato all'83esimo la Juve Stabia. Quindi un ottimo campionato per ora per il Monza, che sta dando, come hai detto tu prima, un segnale, una squadra che vuole puntare a tornare subito in Serie A, e chissà se la società riuscirà a investire come aveva fatto Berlusconi quando appunto il Monza era tornato in Serie A per la prima volta, quella stagione in cui arrivò, se sbaglio, decimo, in cui erano arrivati tantissimi nuovi acquisti, anche comunque abbastanza importanti per essere una squadra neopromossa come il Monza. A seguire il Monza ci sono Frosinone e Modena, 28 e 26 punti. Il Modena, che comunque l'anno scorso aveva fatto un campionato da metà classifica, non aveva brillato, quest'anno invece sta giocando molto bene, nonostante le ultime partite non siano state il top.
Tra l'altro vittoria... l'ultima partita l'ha persa proprio contro il Cesena, quindi esatto, ha perso il derby. Vediamo se questa sconfitta non può inficiare anche per quanto riguarda la mentalità e potrebbe avere ripercussioni anche proprio sulla psicologica e sui giocatori, visto che comunque un derby è sempre la partita più importante.
È vero. Comunque una vittoria nelle ultime 5 per il Modena, che con la sconfitta appunto nel derby col Cesena si è fatta riagganciare proprio dal Cesena, 26 punti pari. Dopo il Venezia a 25, che appunto sta facendo un campionato abbastanza buono, nonostante secondo me ha una squadra non importante, cioè comunque potrebbe giocare in Serie A ancora, secondo me. Comunque l'anno scorso poteva fare di più in Serie A, poteva meritare di più. Tra l'altro aveva pareggiato, se non sbaglio, con la Juventus.
Sì, all'ultima giornata.
Aveva perso poi all'ultima giornata con un rigore della Juve all'ultimo.
Sì. Diciamo comunque... che era scesa in maniera abbastanza sfortunata, anche perché poi durante la stagione aveva raccolto molto meno rispetto a quanto aveva seminato. Nel
esatto.
senso che era una squadra che giocava molto bene, ma che mancava poi di cinicità.
Esatto. In fondo alla classifica invece troviamo... Bari, Spezia, Sampdoria e all'ultimo posto il Pescara. La Sampdoria che è riuscita a uscire dall'ultimo posto, adesso si trova a 10 punti raccolti in 14 partite. Pescara che conduce il campionato con una sola vittoria, 6 pareggi e 7 sconfitte. Come abbiamo detto anche nelle scorse puntate, oltre lo Spezia e la Sampdoria, che dalla squadra che hanno non dovrebbero essere lì, il Bari potrebbe fare di più. Il Bari è già da qualche stagione che cerca di essere promosso in Serie A, che se la gioca. Qualche anno fa era arrivato anche in finale playoff, aveva perso per il gol di Pavoletti negli ultimi secondi. E da lì appunto adesso si trova in zona play-out.
Tra l'altro il Bari, che diciamo il riflesso di una società che in questo momento è completamente allo scatafascio, un De Laurentiis sempre poco presente per il Bari. Io non capisco perché De Laurentiis si ostini a essere proprietario del Bari quando palesemente non vuole investire per quella società. Che infatti non riesce a rendere. È vero che magari i giocatori potrebbero dare qualcosa di più sul campo, però è anche vero che a livello di investimenti De Laurentiis sicuramente potrebbe fare di più. Ad ogni modo, il riflesso di questa società che ormai è lo scatafascio è dato proprio dall'ultima giornata di campionato, dove il Bari ha perso, e durante la partita c'è stato uno scontro, un aperto diverbio tra un giocatore del Bari che si stava riscaldando prima di entrare in campo e la curva del Bari, che appunto era in trasferta. Ora non ricordo con chi stesse giocando l'ultima giornata il Bari, però fatto sta che con questo giocatore che si stava riscaldando, i tifosi del Bari hanno iniziato comunque a contestare la squadra per i pessimi risultati, per i risultati che continuano a non arrivare, e questo giocatore si è sentito un attimo preso in causa quando i tifosi hanno chiesto di tirare fuori gli attributi, e ha iniziato a rispondere alla curva, ai suoi tifosi. Mi mando un gesto sicuramente non particolarmente bello, non particolarmente educativo. Fatto sta che è partita una contestazione che è poi proseguita addirittura sull'aereo, perché pensate un po' che i giocatori del Bari sono saliti su un aereo pubblico sul quale c'erano anche i tifosi che erano andati in trasferta, e addirittura mentre i giocatori del Bari stavano salendo sull'aereo, i tifosi hanno intonato dei cori ironici nei confronti di questi giocatori, applaudendoli per le scarse prestazioni, e c'è stata addirittura una scazzottata tra un giocatore del Bari e un tifoso. Quindi insomma, tragicomica la situazione che si respira a Bari, ed è un grande dispiacere, perché comunque Bari è una piazza importante, una piazza caldissima, che meriterebbe palcoscenici ben più importanti e più seri rispetto a quelli che le sono riservati.
Parlando invece di Serie C, con le squadre diciamo più vicine a noi, il girone A appunto, abbiamo sempre il Vicenza là davanti a 42 a più 12 sull'Union Brescia, secondo, campionato molto simile a quello del Padova l'anno scorso. L'abbiamo già detto, il Vicenza l'anno scorso era riuscito anche a riagguantare il Padova, poi non era riuscito a concretizzare il vantaggio e proprio nelle ultime giornate era sceso al secondo posto, non era riuscito a vincere il playoff per la Serie B, quindi ad oggi gioca ancora in Serie C. Ancora 0 sconfitte per i vicentini, seguiti appunto dall'Union Brescia e dal Lecco, poi a 30 punti. Scendendo vediamo l'Alcione Milano al quinto posto, e sta giocando proprio in questo momento mentre registriamo l'Inter Under 23, che sta perdendo contro il Belluno. Parlando di altre squadre vicino a noi, abbiamo Giane Renate agli ultimi posti per i mega playoff della Serie C, al nono e al decimo posto con 20 punti ciascuna. E poi c'è sempre quella Triestina ultima, meno 5, che insomma non sta facendo un campionato così pessimo. Infatti non sarebbe ultima, sarebbe comunque in zona play-out, ma non sarebbe ultima sicuramente. La penalizzazione pesa anche sul morale dei, dei giocatori, che appunto nonostante 4 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte si trova all'ultimo posto a meno 5 punti. Quindi oltre a questi meno 5 punti poi ce ne sono 17 da recuperare per la zona salvezza. Situazione abbastanza tragica per la Triestina. Chissà se arriverà il miracolo.
Mentre per gli altri gironi direi che è doveroso parlare del Rimini, che è l'ennesima vittima o l'ennesima protagonista di un campionato di Serie C che dovrebbe essere rivoluzionato. Infatti è stato estromessa, questa squadra è stata estromessa dal campionato a stagione in corso, quindi in questo modo si rischia anche un po' di falsificare quello che è il campionato. Ha dell'incredibile quanto è successo, perché davvero fino a pochi mesi fa eravamo qui a commentare la vittoria della Coppa Italia di Serie C del Rimini contro la Gian Erminio, e adesso siamo qui a commentare proprio la sua estromissione dal campionato. Cosa è successo in questi mesi? Per farla breve, il Rimini fino all'anno scorso era guidato da una proprietà seria. Ora non voglio addentrarmi in questioni che comunque non mi competono, di cui non sono esperto, però era guidato da una proprietà seria che ha deciso di mettere in vendita il Rimini in estate, che è stato acquistato evidentemente da alcuni proprietari che avevano acquistato il Rimini a determinate condizioni. Queste condizioni non erano state rispettate e quindi c'è stata tutte problematiche burocratiche legate, insomma, ne è emerso che sostanzialmente il Rimini non l'ha più preso nessuno, e adesso diciamo è entrato in questo vortice di mancati pagamenti, perché nessuno ha pagato la Serie C e era stato diciamo allungata la scadenza per il pagamento. Alla fine insomma questa quota non è stata versata e quindi il Rimini è stato estromesso dal campionato di Serie C. Una situazione paradossale, ripeto, perché era una squadra che fino a qualche mese fa rischiava di andare addirittura in Serie B, sembrava competitiva, inaspettata, e che comunque testimonia quanto il campionato di Serie C andrebbe rivoluzionato, perché ogni anno siamo qui a parlare di società che falliscono, di società che non riescono a sostenere determinate spese. Gravina è intervenuto a proposito, tra l'altro proprio oggi o ieri è stato intervistato, gli è stato chiesto cosa ne pensi comunque del campionato di Serie C che andrebbe rivoluzionato, di Serie B che andrebbe rivoluzionato. Lui ha cercato come sempre di sviare un po' le domande, tra l'altro anche ha parlato della nazionale italiana, dicendo che comunque la FIGC non ha alcuna responsabilità per i mancati risultati arrivati negli ultimi anni. Insomma, Gravina diciamo non è in grado di assumersi le sue responsabilità, e come non è in grado di gestire la nazionale si sta dimostrando anche incapace di gestire un campionato che è sempre messo in condizioni peggiori, come quello, ovvero quello di Serie C, quello di Lega Pro, che continua a regalare sorprese e tragedie di questo tipo.
Dal 6 al 22 febbraio invece in Italia ospiteremo la manifestazione sportiva per eccellenza, ovvero le Olimpiadi. Si tratta ovviamente delle Olimpiadi invernali, che si terranno in varie città tra la provincia di Milano, Sondrio, Trento e Bolzano. Nei vari palazzetti, nelle varie piste costruite ad hoc e negli impianti sciistici. Ovviamente adesso ne parleremo abbastanza velocemente, poi dalla prossima puntata entreremo più nel dettaglio. Ovviamente ci saranno tutti gli sport invernali, partendo dallo sci, in cui tra l'altro l'Italia è molto forte, soprattutto in questi ultimi tempi, in cui ovviamente ci saranno le gare di sci alpinismo con le gare veloci, le gare tecniche e le gare miste. Tra l'altro di sci alpinismo ne avevamo parlato qualche tempo fa come sport di nicchia, andatevi a recuperare quella puntata. E poi ovviamente ci saranno snowboard, sci acrobatico e appunto varie varianti dello sci, ecco. Poi abbiamo le tre discipline su slitta, ovvero slittino, skeleton e bob, discipline in cui gli atleti su slitta raggiungono velocità abbastanza disumane. E appunto, tra l'altro, a proposito del Bob, se non sbaglio, c'è un film che racconta di una storia abbastanza clamorosa, ovvero di quando la nazionale della Giamaica portò una squadra di Bob alle Olimpiadi invernali. Ovviamente la Giamaica che Bob può avere, invece la nazionale è andata, non ha vinto niente, però comunque è una... è un'esperienza che non si vede tutti i giorni, ecco. E poi ovviamente gli sport indoor, abbiamo il pattinaggio di figura e di velocità, e poi l'hockey su ghiaccio e il curling. E poi è vero, l'ultimo grande sport è il biathlon, che secondo me è molto interessante. È uno sport in cui viene combinato sia lo sci di fondo, quindi resistenza, ma anche velocità e precisione nei movimenti, perché con un freddo così andare veloci, comunque spingere così tanto diventa anche quasi pericoloso. E poi c'è il tiro a segno con la carabina, quindi dopo lo sci bisogna sparare a dei bersagli. Ogni errore, tra l'altro, comporta una penalità, quindi ci vuole anche molta
precisione.
Molta precisione, molta lucidità dopo un tratto con gli sci. Ovviamente, come in ogni cosa al mondo, questa manifestazione ha sollevato polemiche legate soprattutto all'impatto ambientale. Perché tra l'altro, oltre appunto all'impatto in sé, ovvero delle piste lunghissime, degli impianti molto complessi costruiti nella natura, sicuramente non fanno bene all'ambiente, ma anche perché ad oggi gran parte degli impianti non sono stati terminati, e quindi il poco tempo a disposizione, infatti comunque le strutture vanno consegnate sicuramente non all'ultimo. Questi ritardi, questo poco tempo a disposizione può portare a finire i lavori frettolosamente, utilizzare materiali, o comunque chiedere dare l'appalto ad aziende che fanno il lavoro velocemente senza guardare all'impatto ambientale. Comunque ci sono sempre questi problemi, sia appunto in questo tipo di manifestazioni che poi anche nella vita di tutti i giorni, ecco. Oltre a questo, poi in realtà solo il 10% delle strutture hanno consegnato un report sull'impatto ambientale, perché appunto non era richiesto da normativa, quindi molte polemiche si sono sollevate anche a proposito di questo, ovvero una appunto nessun report a proposito, quindi anche
sì, un'incognita.
Sì, un'incognita che
sembra quasi nascondere una realtà che sarebbe raccapricciante.
Esattamente,
ecco.
Una delle polemiche più importante è nata a proposito di una pista da Bob, che è appunto una pista da Bob messa un po' lì a casaccio, non vuole dire un po' niente, appunto anche dopo le Olimpiadi può essere smantellata oppure rimane lì, però se rimane lì non... appunto è anche un brutto spettacolo per la vista, ma oltre a quello ha un grande impatto ambientale. Comunque questi sono, diciamo, i contro di una manifestazione che sicuramente porterà tanto turismo, ma soprattutto tanto spettacolo per noi italiani, vedremo tornare le Olimpiadi in Italia, a proposito di per quanto riguarda quelle invernali, per la terza volta nella nostra storia. E appunto, secondo me sarà sarà davvero molto interessante, perché tra l'altro, oltre alle gare in sé, ovviamente ci saranno tantissime manifestazioni, tantissime iniziative,
intorno. Esatto, è proprio questo. Poi
sì, sì, esatto. Lo spirito dei giochi olimpici è anche questo.
Tra l'altro, per aggiornarvi su quelle che saranno eventuali iniziative, possibilità che avrete magari di incontrare gli atleti, stand dedicati alle Olimpiadi, ne parleremo anche più dettagliatamente nelle prossime puntate. Oltre anche agli sport più nello specifico, quelli in cui l'Italia magari potrà anche ottenere eventualmente delle medaglie. E tra l'altro, a proposito delle polemiche, a me viene in mente gli ultimi mondiali di calcio che si sono disputati in Qatar, che avevano sollevato veramente tantissime polemiche, perché disputare i mondiali in Qatar, un paese diciamo che non rispetta quelli che sono i diritti umani fondamentali, aveva fatto indignare alcuni calciatori che non avrebbero voluto presenziare, e poi nello specifico proprio l'impatto ambientale che aveva avuto la costruzione di stadi che erano stati costruiti proprio per l'evento e che ad oggi sono lì abbandonati, ed è veramente uno spreco di risorse, uno spreco di soldi raccapricciante, perché veramente il Qatar aveva investito tantissimi soldi per la costruzione di quegli stadi moderni, appariscenti, e che più ne ha più ne metta, che adesso invece sono sostanzialmente buttati lì nell'abbandono,
certo,
totale.
Fortunatamente in Italia i diritti umani li rispettiamo abbastanza, però appunto l'impatto ambientale è il problema maggiore, e speriamo appunto che non sia esagerato, ecco. Dalla prossima puntata quindi andremo a parlare del più nello specifico anche degli atleti dei vari sport, soprattutto facendo un focus sull'Italia, e vi salutiamo così, quindi. Dandovi l'appuntamento alla prossima puntata, che uscirà direttamente settimana prossima. Vi ricordiamo come al solito che potete ascoltarci su youngradio.it e su tutte le piattaforme podcast. Un saluto da Michele Viscari.
Tra infortuni.
Avete ascoltato VIP Sport, un podcast di VIP Network. Scritto e condotto da Denis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristian Alacqua.